Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Best of 2024, il meglio di SBS Italian.
E questo è il frammento, uno dei frammenti tratti da un film di cui parleremo tra poco. Perché? Perché vi riproponiamo un'intervista ad Alice Rohrwacher, regista giovanissima ma con alle spalle già vari film di successo, tra questi Lazzaro Felice, che nel 2018 si aggiudicò il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes, mentre l'ultima fatica da cui è tratto questo frammento è stata La Chimera, nominato per l'ambita Palma d'Oro del 2023 e distribuito anche in Australia.
La Chimera è la storia di una banda di tombaroli nella Tuscia degli anni Ottanta, a capo della quale c'è un inglese, Arthur, interpretato da Josh O'Connor, che ha il dono di sentire il vuoto sotterraneo nel quale si celano le tombe etrusche da profanare e saccheggiare. Uno degli aspetti che caratterizzano il film è la presenza di musiche di generi diversissimi, da Monteverdi a Vasco Rossi, appunto, dal cantastorie alla banda di paese. E proprio tu, Andrea Pagani, aveva intercettato la Rohrwacher e aveva iniziato chiedendole quanto la musica sia importante. Importante nel suo cinema.
La musica è molto importante, per me forse è una delle cose più importanti, quindi è qualcosa che distillo con grande attenzione e in tutti i miei film la musica ha un grande significato e una presenza molto attenta, molto appunto distillata. Qui ci sono tre musiche, diciamo, che accompagnano il film. Da una parte c'è la musica degli anni Ottanta, la musica che vivono questi protagonisti, da Vasco Rossi a Battiato, ai Kraftwerk, l'inizio della musica elettronica, ma anche la banda di paese che suona le musiche come il tango delle capinere. Poi abbiamo la musica di Monteverdi, dell'Orfeo di Monteverdi, che accompagna invece il protagonista nei momenti più importanti della sua decisione, no? E quindi volevo che Orfeo, il personaggio di Orfeo e Euridice, accompagnasse questa specie di moderno Orfeo. E quindi ci sono dei momenti importanti del suo percorso in cui compare l'Orfeo di Monteverdi. E poi volevo anche che la musica entrasse in un altro modo, e è quello dei cantastorie. Cioè io volevo dare tramite la musica la possibilità ai protagonisti di ascoltare la propria storia vista da fuori, di dargli questo sguardo che secondo me è sempre necessario e che tutti dovremmo avere, di vederci anche da fuori. E quindi ci sono i cantastorie che raccontano agli stessi protagonisti le loro avventure.
C'è uno straniero alto e affascinante, forse dell'Inghilterra o dell'Irlanda, per le sue doti di rabdomante è il vero pezzo forte di una banda.
Ecco, questo invece è un frammento in cui c'è proprio il cantore, il cantastorie, che agli stessi protagonisti racconta le proprie, le loro gesta. E a detta tua, in un'altra intervista, ci è voluto del tempo per trovare la parola, la definizione, l'aggettivo giusto per questi tombaroli. Alla fine, l'ho accennato all'inizio della nostra chiacchierata, la parola scelta è stata poveri. Però il tombarolo è, a detta del cantastorie, anche una goccia nel mare. Così come gocce nel mare sono tutti i linguaggi che usi in questo film, lingue, dialetti, gesti e silenzi. Quindi ti chiedo, che ruolo ha la comunicazione tra esseri umani, tra persone vive dell'aldiqua e morte nell'aldilà in questo film?
Abbiamo cercato questa parola povero tombarolo perché il film non vuole giudicare da un punto di vista dello scandalo il tombarolo, quello che va a cercare le tombe antiche, etrusche, per vendere gli oggetti. Per me lui non è lo scandalo di chi va contro le regole della società, anzi lui è il prodotto perfetto di una società. È un po' come il ladro è un servo del capitalismo, diciamo, perché nel momento solo in cui tu accetti quel sistema sociale, fino in fondo tu entri così profondamente nel sistema sociale che poi pensi che l'unica emancipazione che puoi avere è tramite la ricchezza, tramite soldi. Loro rubano oggetti sacri, quindi loro sono proprio figli perfetti degli anni Ottanta, aderenti all'ideologia dominante di quel momento, che è il materialismo. Bisogna fare i soldi, bisogna farlo vendendo qualsiasi cosa si può vendere. E quindi quando ho parlato e intervistato tantissimi tombaroli, e loro amano raccontarsi come dei grandi predatori, come degli eroi. E io ho pensato che l'unica cosa che io potevo fare è ridurre invece questo aspetto eroico e far capire che loro sono dei poveretti, dei semplici ingranaggi in un sistema che vuole che ci siano dei ladri per poter vendere delle cose e quindi sono schiavi di un sistema, non sono liberi. Perciò abbiamo deciso che l'aggettivo per raccontare questi tombaroli visti dalla Luna non è quello di terribili tombaroli, ma poveri tombaroli, perché poverini, che fanno loro? Sono proprio degli schiavi di un sistema che pensa che solo facendo soldi tu puoi avere una emancipazione da una condizione di indigenza.
Quindi doppio povero, cioè povero spiritualmente, povero materialmente, ma anche povero come aggettivo ricevuto, cioè mi fa compassione, poverino.
Sì, in qualche modo una goccia nel mare, appunto, anche perché poi tutti si scandalizzano per i tombaroli, ma nessuno si scandalizza sulla vera profanazione che viene fatta continuamente al pianeta. E i tombaroli profanano le tombe antiche, siamo tutti d'accordo che non va fatto, ma nessuno si scandalizza se vengono tagliate le foreste, viene costruita una centrale a carbone sopra un santuario, viene. Cioè, se il mondo stesso viene continuamente profanato e devastato, eppure tutti accettano questa profanazione. E quando un povero tombarolo va lì a rubare un vaso di 2000 anni fa, tutti dicono che scandalo. È chiaro, è uno scandalo, ma è uno scandalo dentro uno scandalo più grande.
Ti facciamo vedere delle cose che nemmeno gli archeologi se le sognano.
Io vi ricordo che siamo in collegamento dall'Italia con Alice Rohrwacher, la regista di vari film, tra cui La Chimera, che dall'11 di aprile sarà disponibile nelle sale cinematografiche australiane.
Io li trovo così affascinanti, gli Etruschi, così bohemian, così lontani dal mito della romanità e come dice mia zia. Peut-être que si les Étrusques étaient encore là, il n'y aurait pas eu ce machisme en Italie.
Ecco, questa invece è la frase pronunciata da questa enigmatica ragazza, questo personaggio enigmatico, Melody, che dice: se gli Etruschi ci fossero ancora, non ci sarebbe tutto questo machismo in Italia. Il finale poi di questo film con questa comunità di donne, ma anche la famiglia stessa di Flora, dove tutte sono donne, ha dei richiami un po' monicelliani. Mi è venuta in mente, speriamo che sia femmina di Monicelli. Ecco, quindi ti chiedo, in questo film c'è e se c'è qual è il messaggio che vuoi far passare riguardo a questo ormai, dibattutissimo tema delle politiche di genere?
La trama è importante, ma fino a un certo punto. Questo è un film di avventura, ma anche di atmosfera. Ecco, sicuramente ci sono tante divagazioni attorno a un mondo. È come se questo film fosse non un treno che scorre, ma una casa. E quindi si entra in questa casa e si ha una vista da certe finestre, si ha la possibilità di stare dentro questo film. E Melody è un personaggio chiave per tanti motivi di trama, ma è anche una donna straniera in un mondo dell'Italia degli anni Ottanta dove tutte le donne straniere sono oggetto di conquista. Quindi i tombaroli, uno dei tombaroli in particolare, la vuole conquistare. E per farsi vedere, come dire, per farsi vedere eroici, la portano con loro a scavare le tombe, perché pensano che questa cosa può far vedere quanto sono fighi. In realtà Melody è molto cosciente di che cosa stanno facendo, non è così inesperta come fa finta di essere, e dice una frase in macchina, perché a un certo punto volevo proprio che lei fosse quasi una mia voce e non fosse tanto una voce del film. E lei dice questa cosa ingenua e dice: chissà, forse se ci fossero ancora gli Etruschi non ci sarebbe tutto questo machismo in Italia. È chiaro che il machismo, ma anche i fascismi, hanno una provenienza da un mito dell'essere del maschio forte e dominante che pare non fosse un mito del mondo etrusco, perché le immagini che questo popolo ha lasciato sono immagini di grande parità tra uomini e donne, di grande dolcezza, di grande complicità. Ecco, la donna è rappresentata con la stessa attenzione e dignità di un uomo e sempre presente alle feste o agli eventi importanti come gli uomini. Ecco. Quindi l'immagine che loro hanno lasciato di se stessi è un'immagine non patriarcale. Però è chiaro che quello che io volevo dire è che questo mondo machista, patriarcale e diciamo anche fascista non è un mondo naturale in cui l'essere umano non è una conseguenza naturale dell'essere umano, è una scelta storica che è stata fatta in un certo momento. Ci sono state civiltà diverse, ci sono state possibilità diverse che non sono state scelte, ma esistono. E quindi io credo che sia sempre importante ricordarci che abitiamo dentro una scelta e che quindi quella scelta può essere cambiata. Può essere cambiata perché ci sono testimonianze di altro.
Fa tutto, eh. Chi lavora è pallido e giallo, va sempre a piedi e mai a cavallo. Chi lavora fa la gobba, chi non lavora fa la roba!
Ecco, hai citato vari ismi prima, ne aggiungo degli altri che ricollego a un'intervista che hai fatto nella quale hai dichiarato che fare un film è mettere in relazione, collegare cose che la vita separa. Ora, lo stesso protagonista Arthur sembra essere un contenitore all'interno del quale quel filo rosso che lui insegue per tutto il film è anche un collegamento tra varie epoche. Parlo del romanticismo, perché lui è un po' eroe romantico, ma anche del decadentismo, cioè quell'area del poeta maledetto con quei colpi di tosse, quel senso estetico che lo contraddistingue rispetto agli altri, ma è anche quello, forse è la sua veste elegante. Anche se sempre sporca, l'eroe del Grand Tour, di quei percorsi formativi che i ricchi borghesi dell'Ottocento del Nord Europa facevano tra le loro rovine dell'Italia. Ecco, quindi ti chiedo, quali elementi hai voluto collegare o ricollegare con la Chimera?
Arthur è un eroe romantico, proprio immaginiamo, è uno di quei giovani Werther, è uno di quei ragazzi del romanticismo che vengono in Italia, si innamorano delle rovine, ma vive in un mondo che non ha più niente di romantico e quindi questo crea a volte anche delle esternazioni burbere, violente, perché chiaramente c'è una disconnessione tra lui, che è una specie di relitto del romanticismo, è un mondo che è pane al pane e vino al vino, facciamo soldi, cioè tutti che hanno questa fissazione della corsa all'oro. E quindi per me era molto importante creare questo contrasto, no? Tra un ideale romantico sfasato e un mondo invece che non ha più niente di romantico. Io spero che questo film, diciamo, uscendo da questo film, noi possiamo avere questa dolcezza, struggimento se vogliamo anche, però di vederci da lontano. E forse è quello che sempre io spero possa fare un film, permetterci di vedere non solo i nostri drammi interiori, quindi diciamo io mi discosto un po' da quella mitologia del viaggio dell'eroe che trionfa nel cinema hollywoodiano. Quindi non è il viaggio dell'eroe, è il viaggio dell'umanità, che è un altro viaggio, è un viaggio molto più affascinante se ci pensiamo, perché è là che si gioca la nostra battaglia, ma forse anche la nostra pace, diciamo. Si gioca nel riuscire a vedere il nostro dramma però all'interno dell'umanità e quindi avere uno sguardo da lontano, ricordarsi che la Terra è un pianeta incredibile, perché se fosse 10 metri più vicino al Sole sarebbe di deserto, se fosse 10 metri più lontano sarebbe di ghiaccio, e è proprio la giusta. E questo, mantenere questo sguardo sul pianeta e quindi anche sull'umanità. E perciò chiaramente questo film parla del rapporto tra la vita e la morte, ma non tanto nel senso religioso del termine, quanto ricordarci che tutti passiamo, che le civiltà passano e che sono civiltà dense, piene di amore, piene di desiderio.
Abbiamo occupato la stazione.
Sì.
Abbiamo fatto un tanto lavoro, no?
E c'è ancora tanto lavoro da fare.
Guarda, se ci vuoi dare una mano.
E poi non era di nessuno.
O di tutti.
O di tutti.
Sì, è una sistemazione temporanea.
Ma anche la vita è temporanea.
In qualche modo questo ci dovrebbe far pensare alla nostra vita, non solo come ciò che, tutte le cose che dobbiamo fare, ma anche tutte le cose che vogliamo lasciare agli archeologi del futuro. E quindi far sì che la nostra vita non sia solamente accumulare cose brutte, perché comunque io spero che gli archeologi del futuro non dovranno trovare solo rifiuti tossici, pezzi di bombe, ma anche della bellezza, e creare della bellezza pensando che un giorno un'altra civiltà la troverà. Lasciare della bellezza dietro di sé è importante, perché ciò che è dietro di noi è anche davanti a noi.
In questa situazione cosa vuoi giudicare? Il tombarolo è una goccia nel mare. Ah!
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.